Allora, io sono contentissimo di vedervi, iniziamo questo ennesimo percorso, sempre più complesso, sempre più articolato, anche perché abbiamo 10 anni, 11 anni trattato lo scibile, ma insomma evidentemente c'è ancora spazio, sono sorpreso e molto stupefatto, come da titolo, di vedervi. Dunque, entriamo subito nel vivo perché le cose da dire, come sempre, sono tante, le connessioni da fare sono tante. Io partirei da una cosa un attimo prima di entrare proprio nel merito di Bartolo di Lo Scrivano, che è il libro di cui ci occupiamo oggi, che è un racconto abbastanza breve, ma che ha segnato la storia della letteratura occidentale. Vi sorprenderà, ma è proprio così, poi cerchiamo di entrare nel metodo, ma soprattutto di capire perché e qual è il lascito, insomma, di questo straordinario, enigmatico, breve, brevissimo racconto che potete leggere nel pomeriggio. Spero che qualcuno lo conosca già, perché non è facile parlare se non sapete di cosa stiamo parlando, però dopo ascoltarlo, se no leggete. Però volevo prima fare un piccolo excursus sul titolo che ho scelto, La virtù dello stupore. Siccome la virtù è un argomento molto importante, le virtù molto interessante, e che pochi pensano di associarlo a me, ma invece si sbagliano, io devo dire qualcosa sulla virtù e anche sullo stupore. È un titolo un po' enigmatico, secondo me l'hanno chiesto, lo spiego. Allora, velocemente, cosa che non si può fare velocemente, comunque, virtù, che cosa intendiamo per virtù? Non se ne parla più e tutti hanno questo grande fascino per la tentazione. Sono due vertigini, entrambe, sapete, sette virtù, sette tentazioni, ma le tentazioni sono un po' noiosette, secondo me, quindi la virtù mi sembra una vertigine che va più in alto, quindi è più facile, più affascinante della vertigine del cadere. La virtù per noi non so cosa sia, e lo stesso forse non c'è più perché si è perso un certo senso di sacralità e quindi virtù e tentazioni sono diventate mondane, quindi non so bene cosa significhino. Melville, la virtù vi sorprenderà anche questo, ma è al centro del racconto di Melville, di Bartolo di Lo Scrivano, quindi è necessaria questa premessa. Cosa intendiamo per virtù? Allora, la virtù ha subito, il concetto di virtù ha subito numerosissime trasformazioni legate alle epoche, legate alle culture, quindi sapete, le virtù erano quattro, le quattro cardinali, a cui se ne sono poi aggiunte tre teologiche, teologali. Ci sono diverse definizioni, forse partiamo da quella greca, la classica, la virtù era arete, e arete di fatto, semplificando al massimo, è una cosa stupenda perché indica come dire, la realizzazione di ogni cosa in sé per il proprio compito. Questa è semplicemente la virtù. È un percorso affinché le cose siano perfettamente quello che sono. Quindi esiste un'arete della chitarra, se suona benissimo, esiste un'arete di una persona il cui destino è di un certo tipo e la rete sarà se lo realizza, eccetera. Questa è la virtù, il concetto di virtù per i greci. Poi chiaramente ha subito numerose trasformazioni culturali e quindi io direi che le virtù sono estremamente importanti. Le virtù cardinali, quelle umane, che prevedevano i greci, erano quattro. Quindi sono la prudenza, ve le ricordo velocemente, la prudenza, la fortezza, aiuta, help,
La temperanza.
Temperanza, e ce n'è una, ancora una.
La fortezza. No.
Fortezza, prudenza, temperanza e coraggio, secondo me. No, prudenza, giustizia.
Giustizia.
Fortezza e temperanza, le teologali, fede, sapienza e carità, o amore, agape, insomma, no? Ok. Questo detto, la prudenza, che è al centro del racconto, tra l'altro, no, una cosa importante è anche lo stupore. Cosa si intende per stupore? Io mi sono fatto un viaggio su sta roba dello stupore, perché lo stupore, in psicanalisi, per Freud, per esempio, è quello che precede l'atto di conoscenza. Cioè, anticamente l'alunno, l'allievo del maestro, prima provava stupore, cioè meraviglia, di fronte al maestro. E questo apriva e permetteva il passaggio della conoscenza. Quindi la virtù dello stupore, mi sembra che siamo, è abbastanza chiarito dove vi voglio portare.
La giustizia.
La giustizia, esatto. La prudenza era la virtù principe, era l'auriga virtutum, diciamo, cioè la più importante, quella da cui dipendevano tutte le altre, era il carro su cui tutte le altre virtù si potevano realizzare. Tenetela presente la prudenza, perché non è, come intendiamo oggi, l'indecisione o lo stare indietro, il tirare indietro, era un'altra cosa. La prudenza era la disposizione della ragione a discernere la verità rispetto alla falsità delle cose che vediamo, partendo dal presupposto che, non essendo perfetti, quello che vediamo, la nostra ragione, vede parzialmente, non vede esattamente la verità. Quindi l'invito alla prudenza era un invito a spingere la propria mente a ragionare per discernere, prima di decidere, qual è la cosa esatta da fare, la cosa giusta. E non intendo moralmente, quello è venuto col cattolicesimo dopo, quindi non siamo in quel settore. L'importante è che non è la che vi è chiaro che non è l'indecisione o l'incapacità di agire, non è per niente quello, per questo era la più importante. Fatto questo breve excursus, vorrei parlare di Bartleby. Allora, Bartleby lo scrivano è un racconto del... Tra l'altro con Bartleby mi connetto al concetto di virtù che ho appena citato, in particolare la prudenza, ma anche a cose che abbiamo fatto in passato per chi è venuto precedentemente, quindi ricorreranno dei nomi che io non posso più tornare a spiegare perché sono concetti un po' troppo complessi, li abbiamo già trattati. Però insomma, vediamo un attimo di capirci. Bartleby lo scrivano è un racconto molto strano, molto enigmatico, del 1851 circa. È uscito prima senza grandi fortune, è uscito singolarmente, poi è stato inserito in una raccolta di Melville. Melville, sapete, insomma, è il grande uno dei grandi padri del Rinascimento americano. Erano periodo 1850, sono usciti Natalia Lothron, La lettera scarlatta, è uscito il Moby Dick, Emerson, il grande filosofo, eccetera, eccetera. Quindi momento fondamentale che viene chiamato Rinascimento americano, le fondamenta della letteratura e del pensiero americano. Quindi Bartleby, celeberrimo per il Moby Dick, di cui non c'è modo di parlare oggi, ma di dove? Non ha trovato uno spazio per parlare di Bartleby, perché è un'opera straordinaria anche in senso formale, quindi non solo per il tema di cui parla, che è la grande lotta con il male, no? E con l'abisso della propria natura. Bartleby è sottotitolato Una storia di Wall Street. Allora, primo fatto, Wall Street per noi è chiaro che cos'è, ma quel periodo era l'inizio dell'avvento della grande finanza americana, cioè del grande sviluppo, che era conseguente alla fine della guerra civile, per cui il Nord aveva improvvisamente, avendo vinto la guerra civile, si era passati da una, come dire, un'economia di tipo agricolo, che era quella soprattutto del Sud, a improvvisamente una impennata, un'industrializzazione forte, violenta, che ha scatenato una serie di questioni non semplici, di cui anche di questo Bartleby riflette. Questo breve racconto di 50 pagine riesce a contenere l'intera filosofia nota fino a quel periodo e anche le problematiche sociali date da questo passaggio epocale. Wall Street, la parola viene da Wall, no, muro, ma era una enclave olandese, era punta estrema di Manhattan verso New Jersey, questo è importante, downtown sopra c'era bene, era un'enclave inglese che si chiamava The Wald, cioè il muro in olandese, e divenne Wall Street ed era abitata dalla peggior specie di gente sostanzialmente, o migliore, ma dalle vostre idee politiche. In ogni caso, questa industrializzazione che cominciava a trovare in Wall Street il punto, perché costavano meno gli stabili, dove mettere dentro gli avvocati, eccetera, eccetera, ha costretto una fiumana di gente a piano piano ad abbandonare Wall Street perché è diventato un centro commerciale, quindi non poteva più viverci, e a salire, no, downtown e poi uptown, cioè midtown e poi uptown, ed è la Manhattan che conosciamo, è nata così in quel periodo lì. Quindi Bartra viene sottotitolato Una storia di Wall Street, cosa che dovremmo tenere presente. Dunque, di cosa parla? Diciamo, prima fare così, il narratore, abbiamo questo avvocato, che si presenta subito, è un narratore tra l'altro, come spesso capita, non autorevole, vi si presenta autorevole, ma non lo è. E quindi molte delle cose che racconta serviranno poi a farvi capire che c'è qualcosa che non va anche nel narratore. Allora, questo narratore si presenta come, cioè quello che è un nuovo, una nuova figura economica, quindi un avvocato che gestisce scartoffie, ti tiene la partita doppia, insomma, queste robe qua, si fanno ancora adesso forse, non so, si fanno ancora, vabbè. Un commercialista che ha un piccolo studio dove ha le cui dipendenze ha tre persone, bislacche, totali, ecco. Faccio una breve parentesi, Bartleby, lo scrivano, è considerato, e oggettivamente lo è, un racconto che ha preceduto e influenzato quella che poi nel Novecento a noi nota come la letteratura dell'assurdo. Kafka e Camus hanno scritto che Bartleby è stato il loro ispiratore, quindi questo 70-80 anni prima. Ed è importante perché è entrata in una dimensione apparentemente realistica, sensata, una persona, un avvocato, quindi con una posizione pubblica precisa, vi spiega una serie di eventi a cui voi credete, perché ha, come dire, le physique du rôle per raccontarvi qualcosa a cui credete. In realtà non è così in bolla sto avvocato, comunque adesso vediamo. Questo avvocato ha questi tre dipendenti, che hanno dei nomi assurdi, uno si chiama Turkey, che vuol dire tacchino, poi c'è Ginger Nut, che è zenzero, ma non c'è di zenzero, e poi ce n'è un altro, Nippers, che sono le chele del granchio. Questi tre sono uno più fuori di quell'altro, però hanno un loro equilibrio, perché Turkey, per esempio, non funziona al pomeriggio, cioè lui al mattino è un galletto, è un Turkey, quindi funziona benissimo, lavora da Dio. Quell'altro, Ginger Nut, invece al mattino fa fatica a calibrare, bisogna i bioritmi, fa fatica a calibrare e si sveglia nel pomeriggio, quindi si danno un po' il turno, quando si appisola là uno, parte l'altro. E in qualche modo l'ufficio, Nippes con le sue chele raggrappa tutto, in qualche modo l'ufficio tira a campare e va tutto bene. Lo sviluppo di questo studio legale conseguente allo sviluppo industriale fa sì che si necessita di un nuovo scrivano e per qualche strano motivo, insomma, tra i vari candidati arriva questo Bartleby che si presenta spaventando quasi il mercato perché è pallido e macciato, squallido, proprio viene definito così, e tutti quelli che lavorano in ufficio sanno che non ci vuole molto a diventare pallidi e macciati e squallidi lavorando in un ufficio commerciale, ma qualunque cosa. Per qualche motivo, nonostante non avrebbe veramente dei buoni motivi per prenderlo, qualcosa fa sì che assume questo strano personaggio, il che sarà la sua rovina e la rovina di Bartleby. Piano piano scopriamo delle cose stranissime. Bartleby lavora molto bene, non parla mai, si scopre che non ha, nel corso del libro, si scopre che non ha amici, non ha neanche una casa e si verrà a scoprire che piano piano si trasferisce ad abitare nell'ufficio. Quindi vive dentro, quando se ne vanno gli altri, chiude, apre, fa tutte le sue storie. Ma l'ossessione, il problema principale è che Bartleby è uno stranissimo personaggio anche in un altro senso. Cioè ripete, all'inizio lentamente, poi diventa una cosa sempre più ossessiva nel corso del libro, la frase I would prefer not to, preferirei di no. A qualunque richiesta di lavoro o di qualunque altro genere risponde io preferirei di no. Cosa sconvolgente, perché getta nel panico tutti quanti, compreso chi lo ha assunto. Perché questo preferirei di no è enigmatico. Non è che non lo fa, lui preferirebbe non farlo e lo dichiara. Però lo fa, perché gli tocca farlo. per buona parte del libro. Questa frase, questo mantra, perché quello è in realtà, diventa talmente ossessionante per tutti i personaggi, ma per tutti gli americani, che lo troverete dappertutto. Infatti c'è questa immagine fumettistica, non vi faccio vedere, è sulle pin, come si chiamano, le spillette che si attaccano ai ragazzini, è sulle t-shirt. Insomma, in qualunque salsa la frase preferirei di no riconnette tutti subito al mito di Butterfield, a questa stranissima figura, che di fatto, il discorso è molto complesso, quindi non è facile evitare di saltare il palo di frasca, però dovete voi tirare i fili, perché non riesco. È diventato in un qualche modo, ed è quello che vorrei capire, aiutare, insieme, condividere, come mai è successo questo. Il simbolo dell'anticonformismo, del non conformismo. Bartoli è il simbolo di tutti quelli che protestano e che non ci stanno dentro secondo un certo sistema. Quindi questo I would prefer not to lo troverete sulle magliette di chi occupa Wall Street. È il padre di Occupy Wall Street, ormai è riconosciuta questa cosa perché il suo, o di Anonymous, il suo atteggiamento è quello. Quindi di una protesta silenziosa, una resistenza passiva al sistema, se vogliamo metterla così, che non fa danni materiali, fisici, ma la cui presenza testimonia un non conformismo, una non accettazione di un certo modo di sviluppo, un certo schema. Adesso non so se mi sono spiegato, insomma, questo mantra, I would prefer not to. Uso la parola mantra perché in realtà nel libro, allora, devi dire una roba, che questo breve libretto ha generato una cosa che viene soprannominata la Bartleby Industry, cioè l'industria di Bartleby, cioè che è quello che sto facendo io, cioè la serie di interpretazioni che si sono susseguite da quando è uscito in avanti. Migliaia di studenti, studiosi, letterati, filosofi, politici, eccetera, eccetera, da cento e passa anni dicono la loro, secondo loro, com'è che è sta roba di Bartoli. E questa è addirittura chiamata la Bartoli Industry. Quindi sto facendo anch'io la Bartoli Industry, cioè capire il significato di questa figura in questo libro. Per distrarre un attimo, vediamoci anche magari un'altra immagine, se no rimane ossessiva. Questo è l'autore Melville. Sapete di Melville, sapete che era un marinaio e che era un non conformista. Che cos'è il non conformismo? È un po' troppo difficile da spiegare. In ambito americano, abbiamo visto l'anno scorso, in quel periodo, pochi anni prima, ci fu il grande sviluppo del trascendentalismo, movimento filosofico fondamentale. A cui si è rifatto perfino Nietzsche, a cui capo c'era Emerson, filosofo molto interessante, il quale ha mescolato buddismo, Bhagavad Gita, tutto lo scibile, elaborando un pensiero che ha generato la cultura americana come la conosciamo noi. Come ho già detto in passato, senza Emerson non ci sarebbe stato Woodstock, non ci sarebbe stato Santana, eccetera, eccetera, per dire. Emerson è colui che ha fondato l'individualismo americano in senso positivo, quello in senso positivo, ponendo l'accento sul diritto della persona, ribadisco cose già dette, di esprimere il proprio dissenso e di non riconoscere autorità al di fuori di se stessa. L'origine è di tipo religioso, viene dal sistema calvinista, l'interpretazione, però stiamo andando a troppo, troppa roba, però devo perché torna sta roba qua, quindi nel libro non lo potete capire, se no sembra veramente una cazzata, se non ne cogliete tutti gli aspetti. Comunque, insomma, cosa succede? Torno indietro un attimo. Thoreau, di cui abbiamo parlato l'anno scorso, fa parte del club dei trascendentalisti e di cui fa parte anche Melville, per cui Bartoli, lo scrivano, viene fuori da quel mood, da quel clima di dissenso e di rispetto per il dissenso. Allora, Bartoli diventa anche quindi il primo, forse il primo, personaggio della letteratura che si oppone al, che protesta contro il sistema economico che si stava, che stava nascendo, diventando il capostipite di chi ha cominciato a protestare contro questo tipo di sviluppo finanziario ed economico. E questo è sicuramente uno degli appeal principali di questo piccolo libro. Comunque, tornando un attimo però a cosa succede nel libro, vi ho presentato la faccenda, ma il punto qual è? Il punto è che di fronte a uno che dice io non preferirei di no, e piano piano non lo fa, perché all'inizio lo protesta e basta, poi pian piano smette di fare. Cosa fa il datore di lavoro? Il nostro narratore? Cioè, come minimo una licenza. E abbiamo risolto il problema. Per qualche motivo, che è il tema del libro, è la cosa più importante del libro, non riesce a fare questa cosa. Non si riesce a liberarsi del nostro Bartoli. Per qualche strano motivo che è quello che voi dovete capire leggendo il libro, dovete capire, dovete trovare una posizione sul perché non possiamo liberarci di Bartoli. Perché non possiamo semplicemente licenziare questo lavoratore che è fuori con un balcone e che non lavora, semplicemente perché lui ha deciso così? Questa è la grossa questione. E lì si sono scatenati, poi va a finire anche male, cioè nel senso che il narratore si lega sempre di più a Bartoli perché Bartoli diventa inquietante per lui. Diventa qualcosa da cui non riesce più a prescindere, cioè si spacca la testa a cercare di capire. Qual è il trip di questo qua? Dove vuole andare a parare? Perché non è che aggiunge altro, lui non lo vuole fare, punto, basta. Ma non spiega, non dà nessuna spiegazione. Andrà a finire, piace ordinarvelo, che il nostro Bartoli verrà addirittura, cioè a un certo punto non sanno più che fare, perché poi anche gli altri cominciano a turchini, cominciano a dire no, vabbè, cioè, scusate un attimo, questo è qua sereno con la scrivania. Noi ci dobbiamo lavorare e cosa vogliamo fare? Quindi diventa un problema di ordine pubblico il suo dissenso, anche proprio il sistema è minato da questa strana figura che non si esprime, che fa una resistenza passiva, ma non si sa neanche a che cosa la fa. Bisognerà capirlo a cosa la fa. Lui non lo dice. Non se ne vuole neanche andare da casa, dall'ufficio. A questo punto il tipo lì, il legale, gli dice: no, cioè, adesso è vero, però non è che puoi vivere qua dentro con le chiavi, tutto, apri, chiudi, non si può fare questa cosa. No? Te devi andare, devi trovare una casa e non se ne va. Finché, non mi ricordo esattamente, dunque lo piazzano con la forza da qualche parte, gli inquilini protestano perché anche lì non si adegua a un certo meccanismo per cui viene arrestato per vagabondaggio, cioè non sanno più come fare l'escamotage questo, finisce alle Tombe, che era la prigione di New York, dove si comincia a rifiutarsi di mangiare, di bere, eccetera. E si spegne, insomma, la figura di Bartoli finisce così, diventa un martire di non si sa, non è ancora chiaro che cosa, insomma, no? Questa sua visione del mondo. Ok, questo detto, come si muove? Allora, perché vi parlo delle virtù, ho parlato delle virtù? Perché la virtù principale che esercita il principale, cioè il legale, è la virtù della prudenza. Quella di cui abbiamo parlato all'inizio. Cioè non è che lui non riesce a licenziarlo, lui intuisce qualcosa e vuole vederci chiaro, vuole, seguendo la sua buona disposizione d'animo, vuole capire, vuole arrivare a vedere una verità superiore per non fare una scelta sbagliata. Perché Bartoli ha un potere ipnotico fortissimo su tutti, e in particolare su di lui. Allora, questo detto, si sono, la famosa industry di Bartoli, delle interpretazioni, ha pensato quattro ipotesi, essenzialmente, poi quando lo leggete o ne trovate una quinta o ne vi adeguate a una delle quattro, ha interpretato in quattro modi. Allora, o è il racconto di una depressione clinica, quella di Bartoli, però non spiega Bartoli, ma non spiega tutto quello che succede intorno, non spiega perché non viene licenziato, non spiega perché gli altri vengono messi in discussione da un depresso, non è così semplice. L'altra ipotesi è che è oscuramente, in qualche modo, un racconto sul doppio, cioè che Bartoli non esista, ma che Bartoli sia la proiezione psicologica del narratore che è fuori, cioè se è fuori in questo senso, sta vivendo lui una scissione perché si trova a fare un lavoro meccanico, un lavoro di tipo economico, finanziario, e che lui non sente come la cosa giusta per sé, e estroflette, non so se riesco a spiegarmi, da sé quella parte che non vuole fare quella roba lì. E immagina questa figura, perché effettivamente, se leggete il racconto, è possibilissimo, perché Bartleby non ha alcun elemento di esistere realmente, se non nella mente del narratore. Quindi c'è, a questo punto, io direi dubbio, ma chi è fuori qua? Il narratore o Bartleby? E chi è questo Bartleby? Comincia questa... È lì che Camus e Kafka sono attaccati, hanno trovato quanto di loro. Quindi potrebbe essere uscito dalla mente alienata di un lavoratore obbligato a fare un lavoro di quel tipo. È una risposta interna, diciamo, ai meccanismi della sua psiche. Perché effettivamente leggendolo sembra identificarsi, lo comprende. Questo è il punto. Per questo non riesce a licenziarlo, perché questo preferirei di no, in qualche modo va a toccare il suo preferirei di no. Si sente incastrato in questo sistema sociale, economico. Il fatto che gli rappresenta quella parte di sé che non ci sta più dentro, che vorrebbe protestare ma non riesce. Questa è l'ipotesi del dubbio. Quindi secondo me sono le due ipotesi più interessanti da rilevare. Ce n'è un'altra che anche quella è molto interessante, e per questo parlavo di mantra, e torno indietro, questa would prefer not to, no, il mantra. Vediamo se mi aiuto con le diapositive, perché magari non mi dirà bene. C'è una spiegazione anche di tipo mistico religiosa, cioè con una certa dovizia di particolari, un teologo ha ipotizzato che ha ritrovato nel racconto diverse strane influenze letterarie, culturali. Due evidenti, che sono, ve lo dico dopo, e una un po' meno evidente, ma che non era saltata all'occhio subito, ma quando lui l'ha tirata fuori, molti critici hanno detto, eh sì, effettivamente. Ed è un episodio del Vangelo di San Matteo, in cui, adesso non ricordo, non entro nel merito eccessivamente questa roba qua, in cui vengono dette una serie di cose, in quella parte del Vangelo, è la storia del, non so se qualcuno lo sa meglio di me, dell'umile servo di un signore, che è un episodio che funziona così, la storia è così. C'è un signore nella Bibbia, no? C'è un signore che è un ricco possidente, deve partire, lascia quattro servi o tre servi delle cose, tipo uno gli dà 10 monete, all'altro gliene da 5, e all'altro gliene da 2, e uno gliene da 1.
La parabola dei talenti.
I talenti, è una parabola, sì. Quella roba dei talenti. E dice, vedete un po' che cosa fa, io devo andare, vediamo un po' cosa fate di questa roba qua. Allora, tutti sono bravi, sono molto bravi, tranne uno, molto economici, quindi investono. Quello che ne ha 10, quando tornerà il tipo, quello che ne ha 10 ne ha 20. Perché li ha portati, li ha investiti, adesso non so come funzionava allora, c'era la banca, però l'Intesa San Paolo non so se c'era ancora, però una roba del genere sarà stata. L'altro ne aveva 5, ne ha 10, quindi hanno fatto, come dire, fiorire il capitale, fruttare. Uno invece, quando torna, dice, no, guarda, tu sei uno stronzo, praticamente, dice al padrone, e io il tuo coso ci faccio, dice, eccolo qua, uno era e uno è, tieni. Non ho messo a frutto niente. Cioè si rifiuta di accettare la logica economica del capitale, volendo leggerla così, ovviamente è una parabola religiosa, quindi sto forzando un attimo, però c'è questa, si adombra questa cosa. A quel punto il Signore premia tutti, ma dice anche, benissimo, ma il migliore, sto facendo molto veloce, il migliore è quello lì. Perché ha agito con prudenza, cioè ha valutato la verità delle cose prima di agire, e soprattutto dovete ricordare una cosa, dice il Signore ai suoi adepti, colui che, cioè avevo fame, sapete quella roba lì, avevo fame, non avete dato da mangiare, avevo sete, non avete dato da bere, e non ero vestito, ma avete vestito, è in quel passo di San Matteo, e quindi l'ultimo sarà il primo. Allora, in questa vicenda sembra di rivedere tutta la parabola di Bartleby, sembra che Bartleby sia una riscrittura di quella parabola. Cioè Bartleby diventa l'unto, cioè diventa il Cristo nel racconto, diventa ad ombra quella figura. Per questo il nostro narratore è così ipnotizzato, perché ha riconosciuto qualcosa che va al di là della logica. Allora, morale, questo racconto va a toccare, di cosa parla? Parla della capacità, che era il tema centrale dei trascendentalisti, della capacità inconoscibile del cuore di trasformare, di trasformarsi e di trasformare. Il contatto con la purezza interiore, morale di Bartleby, cioè dell'unto, cioè del Cristo, ha cambiato la persona e le persone che sono entrate in contatto con lui, ha cambiato l'anima del legale, che addirittura, come nella parabola biblica, quando Bartleby è in prigione alle tombe, va e paga uno, un guardiano, affinché gli dia cibo migliore, coperte migliori, cosa che Bartleby rifiuterà. Ma c'è questo atteggiamento da parte del legale di, ormai, di amore, di protezione, di amicizia per questa figura per cui non avrebbe alcun motivo di rispettare. E l'altro si rifiuta, quindi si adombra addirittura questa figura del Cristo. Ecco, allora, è un racconto etico, etico-morale anche. Allora, a quel punto, la prudenza diventa il tema centrale. Ma quale prudenza? Ed è l'altro argomento del libro, la prudenza di tipo religioso, quella che non c'era più, o la nuova prudenza del nuovo capitalismo che avanzava, ricordate il periodo, sviluppo proprio massimo del capitalismo americano, che imponeva una prudenza economica, non morale. Quindi in una prudenza economica un passivo, uno che non lavora, si licenzia. L'uomo giusto fa quello, se il suo scopo è il cash. Ma se ha una preoccupazione di tipo morale, etica, allora sarà un'altra la prudenza di cui necessita, cioè la capacità di vedere la verità, di discernere la verità. Questo è un po'. Faccio una pausa, se volete intervenire, anzi, intervenite. Volevo farvi vedere, intanto per alleggerire il discorso, che lo so che è impegnativo, ma non si poteva. Volevo farvi vedere come per gli americani questo mantra della Would Prefer To torna in mille modi, no? Viene scritto dai ragazzini sui muri, eccetera, eccetera. Le pin, no? Le stillette, le magliette, c'è tutto un merchandising dietro questa roba qua. Vi faccio vedere, faccio una digressione, però ripeto, se volete intervenire, fermatevi. Questo è un dipinto del Perugino che rappresenta le virtù. È una lunetta, nel senso che la lunetta e poi ce n'è un'altra. Qui rappresenta due virtù, che sono quelle che interessano a noi, sono la prudenza, che è la prima, dal vostro lato, com'è, a sinistra, e la giustizia. Colgo l'occasione per approfondire un po' il discorso. E sotto trovate dei nomi tutelari delle virtù, in particolare poi il secondo, cioè da sinistra di là, il secondo è Socrate, per esempio. La cosa che mi interessava farvi vedere è che in questo dipinto come è rappresentata la prudenza, qua non si vede benissimo, comunque la prudenza è tradizionalmente rappresentata con due simboli fondamentali, che sono il serpente che si arrotola sul bastone e uno specchio. Questo vi dico perché tradizionalmente così. Questa è un'altra immagine della prudenza che rappresenta in un certo senso il giro della vita, e perché è lì che viene fuori lo specchio. Poi torniamo indietro, vi sarà più chiaro. Questa è la prudenza invece del pollaiolo, che, se non mi sbaglio, non ho controllato, ma forse addirittura è al Bagatti Valsecchi. Non so se qualcuno ha avuto modo a Milano, quindi insomma a me sembra che sia lì. Oh, allora, questa prudenza rappresentata dal pollaiolo, vedete che è ancora gli stessi simboli. Il serpente che si arrotola, e il serpente è l'esempio della prudenza, della cautela. Per questo si usa il serpente, perché è cauto nel muoversi, nel discernere. Lo specchio rappresenta invece l'unità nel tempo, cioè la persona virtuosa è in continuo contatto con anche il proprio passato. Quindi è un continuo giocare su questa dimensione. Allora, specchio e serpente sono i simboli della prudenza. Vediamo se c'è cos'altro non è esso, perché... Allora, questo invece, questo signore, che sembra sereno, ma non è che fosse proprio veramente... questo è Jonathan Edwards, che è l'altra grande influenza del libro. Jonathan Edwards era un teologo del Settecento, più o meno americano, che ha avuto un'importanza pazzesca. A noi non ci dice niente e forse non ce ne frega niente, ma per loro è molto importante le posizioni di Jonathan Edwards, che è intervenuto ad un certo punto quando negli Stati Uniti ci fu un revival religioso, cioè loro a cicli fanno i Woodstock, no? Quindi c'è stato anche nel 700, nell'800, per cui la gente improvvisamente gli salta il cervello, non ci sta più dentro e comincia a saltare, ballare, fare tutta una serie di cose che non si devono fare. E si chiamano revival religiosi, e c'è stato anche nel periodo di Jonathan Edwards. È diventato un problema di ordine pubblico, perché la gente era veramente fuori, cioè non volevano, non riconoscevano più l'autorità religiosa, perché sentivano, forti del misticismo, sentivano che Dio gli parlava direttamente, quindi non gli frega di quello che gli andavano a dire. Fu talmente un problema che molti teologi, come fanno gli imam adesso, era una cosa simile, non crediate, era un po' così, negli Stati Uniti erano un sistema teocratico allora, quindi avevano delle guide spirituali, religiose, era un paese fondamentalista, forse era anche adesso, non lo so, però sicuramente le radici sono queste qua. Servivano figure riconosciute che intervenissero e dicessero, scrivessero dei sermoni e dicessero come bisognava comportarsi, delle guide di comportamento. Jonathan Edwards intervenne e scrisse un sermone molto molto popolare, che adesso il titolo non lo ricordo più, però una cosa che riguarda il libero arbitrio, la necessità del libero arbitrio, e interveniva proprio su quella questione di che la gente diceva: io sono libero, e c'è un momento, cioè non è così semplice, sei libero però nel contesto di fare un discorso su sta faccenda, e scrive questo libro che ha ispirato profondamente Bartleby lo scrivano e Melville. Quindi i due libri che trovate dentro, oltre a San Matteo, i due libri, i due riferimenti per cui Melville ha scritto, che trovate dentro di Bartleby lo scrivano, sono questo, un libro di questo Jonathan Edwards e un altro che io non conosco, che si chiama Priestley, forse qualcuno lo conosce, forse è un economista, che ha scritto un libro sulla necessità in filosofia, la necessità di essere liberi. Quindi insomma si ruota intorno a questi argomenti. Ultima cosa, cioè penultima, facciamo una pausa, che volevo segnalarvi è un'altra cosa che ha incuriosito me, questa è più una curiosità. Leggendo il libro, c'è in Bartleby, a un certo punto, non mi ricordo dove, a un certo punto c'è uno dei motivi per cui il nostro legale, perché il legale, io come ve l'ho raccontato, non è che, però leggendolo, entrate nell'anima, nella coscienza di questo legale e del dibattito, del conflitto interiore che prova di fronte alle scelte che deve fare. Si chiede, si fa un viaggione, un'esperienza. E ad un certo punto dice una cosa, dice: non vorrei che succedesse, no, qua c'è il problema, anche se io licenzo, un casino, bla bla bla, il caso del povero Colt, il famoso caso del povero Colt. Ha osato vedere, e mi ha molto incuriosito. Era un caso di cronaca, semplicemente, avvenuto in quel periodo in cui lui aveva composto questo libro. Colt era un caso di cronaca nera che ha scatenato i media, insomma, i giornali che c'avevano loro, in quel periodo lì, in metà 800, a Manhattan, in particolare nello stato di New York, perché era molto Colt era il fratello di quel Colt della pistola, della famiglia Colt della pistola, aveva un impero finanziario basato sulle armi. Questo qui aveva improvvisamente dal suo, e lui però faceva il legale, aveva uno studio commerciale simile al nostro autore di Bartleby. Uno dei suoi dipendenti è appunto scomparso, è stato trovato morto, il signor Adams, è stato trovato morto in una cassa piena di sale, chiusa e fatta scomparire. Dopo qualche mese salta fuori sto Adams, che la famiglia ha detto: scusate, ma è uscito al lavoro stamattina, non è più tornato, cioè bisogna trovarlo questo qua. Viene fuori un caso pazzesco e grazie in parte all'inizio al potere della famiglia Colt si cerca di nascondere cosa è successo. Cioè Adam è stato ucciso da Colt per motivi mai noti. E Colt, quando è stato beccato e definito in prigione, ha dichiarato di averlo ucciso con un'accetta per questioni di denaro. E questi sono gli argomenti che interessavano Melvin dietro alla scrittura di Bartleby, cioè il problema del denaro, dell'avidità e dei rapporti commerciali tra le persone mutuati dal denaro. In realtà poi si scoprì che, perché questi dicono: ma scusi signor Colt, ma se lei l'ha ucciso con un'accetta, qua non c'è una traccia di sangue, c'è un taglio, c'è niente, com'è possibile? E si è scoperto che l'ha ucciso con una pistola Colt, e quindi la famiglia non voleva che venisse fuori questo aspetto, insomma una banda di derelitti praticamente. Il caso Colt aveva scatenato opinioni contro opinioni e andava a toccare il potere finanziario di una famiglia molto importante. Quindi quando Melvin scrive in Bartleby non possiamo creare un caso Colt, sappiate a cosa si riferisce, ed è un modo anche per dire di cosa sta parlando, cioè dell'importanza che aveva preso lo sviluppo finanziario, il potere della finanza rispetto ai valori precedenti. Va bene, io devo tirare bene in barca. Non so, ho perso il senso del tempo, ditemi quelle sono. Dico solo una cosa però sul Moby Dick che non posso esimermi. Però se volete intervenire, io potrei andare avanti anche per ore, però appunto non volevo ammorbare eccessivamente. Vediamo se mi sono perso qualcosa di importante da dire. Prima di dirti una cosa su Moby Dick, una cosa che mi ha molto interessato di Bartleby è un piccolo particolare. Quando lo leggete, fateci caso a queste piccole cose, magari ne parliamo, perché hanno colpito me, hanno detto che colpiscano pure voi, però tanto a me è andata così. È che il momento in cui la cosa si fa dura, cioè quando il legale decide che no, che bisogna davvero intervenire, che non si può più andare avanti così, quando è? È quando, perché per un bel po' nel libro gli lascia fare questa roba, a un certo punto non si può più, perché si accorge che gli altri dipendenti hanno cominciato, mai fatto prima, improvvisamente a intercalare i loro discorsi con la parola preferirei, cosa che non era mai successa, usavano sempre la parola devo. Scusi, devo andare alla banca, scusi, devo andare in farmacia. Il presidente dicono: senta, io preferirei andare in farmacia. Allora, questa contaminazione del linguaggio a quel punto diventa la cosa più pericolosa possibile e immaginabile per l'ordine pubblico di quell'ufficetto. Questo vuol dire che Melvin sta anche dicendo qual è l'importanza del linguaggio. E quando la parola comincia a entrare nel linguaggio, allora gli diventa inarginabile davvero. Quindi insomma, ci siamo. Su Moby Dick, che cosa dire? Non abbiamo tempo e modo di approfondire questo libro straordinario che vi invito a leggere. E ve lo dico anche per un motivo: non è solo la storia di una balena. Non è neanche solo la storia filosofica del mito faustiano. Ma Moby Dick contiene, e si fa fatica a crederlo, in termini formali, sto parlando proprio di forma, è di una avanguardia incredibile e ha anticipato Joyce, l'Ulisse di Joyce. Il Moby Dick usa per la prima volta in letteratura l'idea su un'epica, innanzitutto, perché è un'epica, Moby Dick. Usa la tecnica proprio scritturale delle divagazioni, delle digressioni, e ci inserisce dentro un sapere, come dire, enciclopedico, cosa che non era mai stata fatta prima e cosa che ci vorranno 50 anni, perché sì, circa 50 anni finché Joyce lo portasse ad un livello di accettabilità con Ulisse, no? Quindi Moby Dick è anche questo, è un precursore totale di questo atteggiamento letterario, artistico, che dovete sempre tenere conto che nasce nel momento in cui avviene un grosso cambiamento epocale tra 800 e 900, c'è cioè un cambiamento di principalmente industriale, il passaggio industriale all'industria, e questo cambia tutto, cambia valori, cambia, è una ridefinizione totale. Lo dico perché in un qualche modo è poi quello di cui andremo a parlare anche in futuro, perché il modernismo, il famoso modernismo di Ezra Pound, di T.S. Eliot, di James Joyce, di Virginia Woolf, no? Che collochiamo negli anni 10-20, prima di tutto bisogna dire che la parola modernismo non è una parola inglese, sono gli inglesi che sono incredibili, gli inglesi, cioè vendono, sono in grado di fare qualunque cosa. Hanno continuato a sostenere di aver inventato il modernismo, non è così. La parola modernismo per la prima volta è stata usata in Nicaragua da Rubén Darío, che era un poeta nicaraguense, si è dichiarato modernista, questo 20 anni prima di Joyce e di Virginia Woolf. Quindi il modernismo viene dal Nicaragua, gli inglesi sono molto anglocentrici sostanzialmente, il mondo nasce e finisce lì, non è proprio così. Vi parlo del Moby Dick, che è un'opera faustiana, anche perché ci connette, mi permette di presentare il film che non so quando vi invito a vedere, Fitzcarraldo, il 17, faccio una premessa di questo tipo, il film è impegnativo, così dopo non mi fate la pelle, è forse anche lungo, però è straordinario, è stupendo, ed è anche lì la storia, il film di Herzog, con una Claudia Cardinale imperdibile, ho passione, tutti gli anni cerco di tirarla fuori questa Cardinale, lì è una roba pazzesca, il mitico Klaus Kinski, che è un Bartleby, se volete leggerla così, in qualche modo, nelle mani di Herzog, è il suo perturbante, è il suo Cristo che gli ha rovinato la vita, che se non avete visto il film è una bella epica, impegnativa, però esteticamente molto bella, forse con dei limiti anche, insomma, ai suoi anni, adesso non mi ricordo di quando è, però insomma...
85.
Non l'ho scritto, 85.
Sì, c'è sempre.
Quindi insomma tenete conto che Fitzcarraldo è un'opera potentissima in cui un personaggio dalla mente, deciderete vedendo il film, o folle, o invasato, o è un Bartleby pure lui che segue un comando divino, ama l'arte talmente tanto da portare l'opera di Caruso, la voce di Caruso, vuole se l'immagina, no? Se la sente risuonare in Amazzonia, nella foresta pluviale, se la immagina lì. E il suo grande, la sua ragione di vita di questo strano personaggio diventa il riuscire a portare Caruso fisicamente al centro dell'Amazzonia e costruirgli intorno un teatro per farlo cantare e farlo conoscere agli indigeni, agli indiani, adesso non so, ai nativi, ecco, volevo dire, che figuratevi che ne frega di Caruso, però lui ci aveva questa ambizione e in un qualche modo è un Moby Dick anche questo. È l'avventura di un uomo, pazzo o non pazzo che sia, ma animato da qualcosa dentro di sé, da una ricerca profonda dentro di sé, che sfida faustianamente i limiti. È un Ulisse, quello che, insomma, no? Torniamo con i discorsi. Quindi vi invito anche a vedere questa cosa. Poi avremo occasione di parlare un pochino di questo modernismo di cui vi ho accennato, in passato abbiamo già avuto modo, ma io vorrei presentarvi T.S. Eliot in particolare, sto presentando il percorso adesso, ho cambiato viaggio. Spero, conoscano o abbiano sentito parlare della Terra Desolata, Wasteland, opera poetica che ha segnato il Novecento nel bene e nel male, ha stabilito un canone rispetto al quale si può andare o a favore o contro. Proveremo ad approfondirla. Io so che la poesia, la gente dice no, la poesia no, la carità di Dio, invece sbagliate completamente, si può approcciare in modi anche differenti, meno didattici. Sarà un bel viaggio leggere insieme, approfondire un po' la Terra Desolata. Su cui mi viene da dire una cosa. Qualcuno di voi lo conosco e so che sono esperto di letteratura inglese, parlano inglese benissimo. Ma la traduzione The Wasteland, non è che per noi è la terra desolata, non è proprio desolata. Waste vuol dire sprecata. È diverso. Ed è una grande opera, una grande epopea sull'idea di perdita di fertilità del nostro mondo, cioè del mondo del Novecento, che vedeva Joyce. Quindi quella è la riflessione. La terra in Joyce, in Eliot, è diventata arida, non produce più buone cose sane, e quindi per questo è waste, ma non è desolata, è sprecata, è svuotata di significato. Quindi avrò modo di parlare di quello. Poi incontrerete il mitico Silvio Raffo della Torre, che abbiamo avuto modo di invitare, che ha accettato, e quello che si presenta da solo, Silvio Raffo, quindi non c'è bisogno. Parleremo di Philip K. Dick, che qualcuno conosce, se non lo conoscete vale la pena, e poi Foster Wallace, due autori che sono il simbolo dell'iperrealtà o del postmodernismo. Avremo modo di vedere Blade Runner, di rivedere Blade Runner, e poi avremo come ospiti Franco Loi, che è già venuto qua, qualcuno di voi c'era, il poeta per cui io ho una venerazione che va al di là dell'accettabile, potrà riprendermi a sberle e non dire niente, questo non è accettabile, però l'abbiamo reinvitato, mi è molto contento perché si era trovato bene, e verrà con Paola Loreto, che è una poetessa giovane, interessante, ed è anche un docente di letteratura americana. E sarà bello vedere insieme un po' dove sta andando, parlare anche di dove sta andando la poesia e di che cos'è. Quindi poi un finale sorprendente, che vedremo la sorpresa quale sarà. Questo è un po' il percorso di questi incontri, questo viaggio di quest'anno, questa epopea. Faccio una pausa, se volete intervenire o tornare a Melville o aggiungere qualcosa o condividere qualcosa, vi ascolto molto volentieri.